Passiamo a una diretta dal Trentino per quanto riguarda appunto qualche aggiornamento, qualche ulteriore approfondimento rispetto all'operazione repressiva battezzata Renata, come appunto ci segnalano le operazioni a cadenza rapida a Torino e in Trentino. Quello attuale è sicuramente un periodo di stretta repressiva nei confronti della conflittualità anarchica, che probabilmente rappresenta una delle poche opposizioni non esclusivamente simboliche, quindi più difficilmente digeribili dal potere politico, economico e militare, senza nulla togliere a liberi uguali, non sia mai. Ci concentriamo adesso in particolare appunto sull'operazione avvenuta in Trentino, ribattezzata Renata, già ovviamente ampiamente approfondita da diverse trasmissioni di Blackout, ma su cui può essere importante ritornare per qualche aggiornamento e riflessione. Intanto benvenuta Anna sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao, ciao a tutti e a tutte.
Appunto, intanto dici qualcosa del presidio di oggi, visto che c'è stata una presenza solidale in concomitanza con l'interrogatorio di garanzia per Sasha, una delle compagne anarchiche arrestate nelle prime ore del 19 febbraio, appunto martedì scorso, e attualmente detenuta ai domiciliari per motivi di salute. Raccontaci un po'.
Ma il presidio è andato bene, diciamo che non siamo riusciti ovviamente a vederla perché la polizia ha bloccato la strada e l'ha fatta entrare e uscire senza permetterci ovviamente di vederla neanche lontanamente, però abbiamo fatto qualche coro, le abbiamo portato striscioni e cartelloni solidali e speriamo che insomma il messaggio le arrivi.
Bene, quindi arrivando all'operazione vera e propria, al di là della cornice tattica composta appunto dal ricorso ai reati associativi, alle finalità terroristiche messe in campo per giustificare, come sempre in questi casi, soprattutto la predisposizione di pedinamenti, intercettazioni ambientali e via dicendo, vi sono appunto i reati specifici, o meglio, cerchiamo di non farci neanche colonizzare eccessivamente dal lessico questurino, gli episodi e le pratiche trasformati in reati specifici, tra cui compariva anche l'aver cagionato frane e inondazioni. Ci siamo chiesti in tanti a cosa facesse riferimento questa accusa, ma al di là di questo, appunto, spiegaci come entrano in relazione i reati specifici con la cornice dei reati associativi e soprattutto la peculiare architettura associativa che stanno sperimentando con questa operazione.
Sì, certo. Allora, intanto la cosa che io tengo sempre a specificare, anche se è abbastanza ovvia, è che diciamo non si tratta ancora di capi di imputazione, ma fatti che per cui i nostri compagni sono e la nostra compagna sono indagati. Quindi anche se magari per comodità usiamo termini come capi di imputazione, diciamo che i fatti per cui sono indagati non sono ancora dei veri e propri capi di imputazione. Allora, la peculiarità di questo tipo di associazione, per come la cercano di costruire, è che si dice che non debba necessariamente essere provata la responsabilità per tutti i fatti specifici per essere accusati, diciamo, di associazione. E quindi la differenza con XOD dell'operazione che c'era stata qualche anno fa qui.
Sì, ricordiamolo, nota anche come operazione Zecca.
Esatto. È che all'epoca se si veniva assolti per associazione, come poi è successo, si veniva assolti anche per i reati scopo, cosa che non accade, non accadrà e non accade in questo tipo di associazione, che diciamo è costruita al contrario rispetto a Exodide. Quindi i fatti specifici per cui i compagni sono indagati sono ovviamente riportati sotto alcuni titoli di reato. Sono l'associazione con finalità di terrorismo per i quattro ragazzi di Bosco e per gli altri i reati di porto, detenzione e fabbricazione di materiali esplodenti con l'aggravante della finalità di terrorismo, per ognuno ovviamente per dei fatti specifici, per degli attacchi e sabotaggi specifici. L'altro reato che viene, per cui sono indagati sempre solo alcuni dei ragazzi di Bosco, è il possesso e la fabbricazione di documenti di identità falsi. reato che diciamo non è di per sé particolarmente grave, ma diciamo inserito all'interno dell'associazione cerca di dare un'idea diciamo piuttosto organizzata di questi nostri compagni. E, nell'ordinanza di custodia cautelare, che appunto è quella che ha disposto gli arresti, vengono riportati gli attacchi e i sabotaggi per cui vengono indagati i nostri compagni, che sono 6, e dicono che comunque gli attacchi e i sabotaggi avvenuti in Trentino sono un numero molto superiore, ma che non sono riusciti a ottenere diciamo elementi su questi. Vengono riportati degli episodi pubblici, 78 per l'esattezza, dal 2014 fino ad ora, anche se l'indagine risulta aperta dal 2016.
Beh, quindi no, vai, prosegui pure.
No, dimmi.
No, dicevo che ritornando appunto alla scesa in campo del reato associativo e dell'aggravante di terrorismo, al di là delle accuse specifiche e del tentativo, come ci stavi raccontando, di farle maldestramente combaciare e ricadere sui compagni e sulle compagne inquisite e incarcerati, è importante ricordare che le persone e gli spazi perquisiti sono apertamente e dichiaratamente in lotta con le politiche di sfruttamento, di deportazione, di violenza della società carceraria, di devastazione ambientale, di affari del complesso militare industriale, via dicendo, e quindi gli arrestati rappresentano dei trofei di caccia, perché al di là della condanna, grazie o dell'assoluzione ovviamente, grazie ai tempi e ai regimi di custodia cautelare per
questo tipo di reato,
esatto,
sì,
per la loro lunghezza sono di fatto una condanna senza processo.
Esatto, sì, infatti. E, per quanto riguarda il modo in cui cercano di costruire la nostra tra virgolette associazione, la cosa peculiare è che diciamo si contraddicono, perché noi abbiamo anche una nota di Digos e Os congiunta, diciamo, in cui spiegano i motivi per cui tutte le persone sono state perquisite, che sono in realtà più di 50 in Trentino e fuori dal Trentino, assieme a tutti i nostri posti. Vabbè, queste sono cose che già sono state dette ad altre dirette, quindi comunque è chiaro l'intento di criminalizzare i rapporti e la solidarietà, perché hanno perquisito anche abitazioni di amici che ci sono vicini, diciamo.
Sì, di fare terra bruciata, di terrorizzare in modo molto esplicito.
Esatto, però diciamo che non ce la stanno facendo, perché per fortuna grazie anche a questa operazione siamo più uniti che mai. Più uniti di mai. Comunque dicevo, per quanto riguarda il tipo di associazione, si contraddicono, perché nella nota che spiega i motivi di perquisizione per ogni singola persona cercano in qualche modo di costruire un tipo di ruolo, qualche tipo di ruolo per le diverse persone, mentre nell'ordinanza dicono che non è necessario descrivere e provare quindi un ruolo particolare all'interno dell'associazione, ma basta una condotta libera all'interno di questa. Quindi diciamo che cercano di rendere più elastica la costruzione di questi ruoli per poterci mettere dentro un po' di tutto, ecco.
È molto interessante questa oscillazione tra la costruzione dell'organigramma classico dell'associazione sovversiva e invece questa consentirsi una maggiore libertà interpretativa. Tra l'altro, appunto, ritornando a questa oscillazione tra ruoli stabiliti e ruoli indefiniti per giustificare l'impianto accusatorio, come dicevi tu, c'è forse una dissonanza tra le note dei ROS, della Digos e la sintesi del PM, che sembra averne fatto appunto un uso abbastanza selettivo. Comunque compariva come ruolo di un'indagata il rapporto con gli avvocati, anche come ruolo all'interno dell'organigramma di questa fantomatica associazione. Forse tu meglio di chiunque altro ce ne puoi parlare, anche per in qualche modo svelare i meccanismi di mistificazione.
Sì, perché appunto questo ruolo ce l'avrei io, che tra l'altro non risulto per ora ancora indagata. quindi era solo per giustificare, diciamo, la perquisizione a casa mia, e io secondo loro ho la colpa di aver studiato giurisprudenza, che probabilmente è una colpa, ma non per i motivi che dicono loro. Hanno, a casa mia hanno fotografato e ripreso tutti i faldoni dei processi che hanno avuto e che abbiamo avuto noi compagni qui in Trentino, e ritenendo appunto in qualche modo una colpa avere rapporti con gli avvocati, e diciamo che è una mansione che ho appunto per il solo fatto che ho studiato quello che ho studiato, ecco.
Ma l'autodifesa, anche quando è giuridica, non è particolarmente apprezzata da quelli che vorrebbero avere il monopolio della sanzione di quell'apparato.
Esatto.
Senti, ancora qualche domanda. Se appunto l'operazione Scintilla qui a Torino ha utilizzato come legittimazione positivista, ovvero quegli elementi di cui si sta particolarmente ammantando negli ultimi anni l'apparato inquisitorio, le prove dal loro punto di vista incontrovertibili, come nel caso di Torino appunto queste perizie antropometriche che abbiamo già cercato ampiamente di smontare a livello teorico, ovviamente senza entrare nella sede processuale che non ci compete, però nelle scorse settimane abbiamo osservato anche, come dire, la aleatorietà di determinati strumenti. L'operazione Renata invece a cosa si appella?
Dal punto di vista tecnico sembra che principalmente loro abbiano fatto riferimento a attività di osservazione, pedinamento e intercettazione sia audio che video. Quindi proprio un'analisi in prima persona da parte della controparte degli spostamenti dei nostri compagni, che comunque si vedono, diciamo, si vede che erano molto molto seguiti, e gli viene fatta una colpa per esempio di semplicemente parcheggiare l'auto con il bagagliaio rivolto verso la porta di casa, come se fosse un'attività strana, perché per cercare di occultare quello che scaricavano dall'auto, quando probabilmente le signore che vanno a comprare l'acqua al supermercato fanno la stessa identica cosa. Quindi sì, dal punto di vista tecnico per ora sembra che abbiano fatto principalmente riferimento a questo, quando fanno quando nominano le telecamere, le immagini che solo per un caso hanno, dicono di avere delle immagini di alcune persone che passano sotto una telecamera, queste figure nere non vengono per niente descritte, diciamo.
Quindi a quanto pare stanno lavorando molto sulla suggestione più che non su elementi tecnici particolarmente corroboranti. Ma ecco, un'altra domanda, poi possiamo quasi concludere. In base a quanto avete potuto osservare un po' nella cronistoria di questa inchiesta, è riscontrabile in qualche modo un'accelerazione? Insomma, è evidente che al di là appunto della giustificazione dell'apparato accusatorio del 270 bis e via dicendo, questi compagni e compagne fossero monitorati, seguiti, pedinati, intercettati, ma avete potuto osservare appunto un'accelerazione dopo il petardo dello scorso ottobre contro la sede della Lega, che avrebbe ricevuto l'indomani la visita di Salvini, che forse ha avuto una maggiore attenzione anche mediatica come tipo di azione?
Sì, diciamo che un'accelerazione sulle indagini, questo non lo possiamo sapere, affermarlo sarebbe un po' un'illazione, ma sicuramente per l'attenzione verso i compagni di Rovereto nello specifico, questo sì. Cioè, certi compagni che prima cronologicamente, diciamo, non erano monitorati, per usare, diciamo, i loro termini, a seguito di quell'episodio lì vengono, diciamo, sottoposti a un'attenzione particolare.
Un controllo.
Quindi,
più
sì.
Serrato. Okay.
Esatto.
Niente, direi appunto, se vogliamo salutarci con qualche appuntamento, abbiamo letto anche in questo caso, tra l'altro, di solidarietà da diverse parti d'Italia e non solo, ma state organizzando iniziative. Sì, infatti, state organizzando anche iniziative sul territorio?
Sì, aspetta, io volevo dire un'ultima cosa, certo, che prima ho dimenticato, che praticamente alla fine, quando si parla nell'ordinanza dell'associazione, a un certo punto il soggetto cambia repentinamente, smette di essere l'associazione, ma questo diciamo organizzazione trentina, la chiamano, che ha rapporti con soggetti anarchici in Italia e all'estero, e che diciamo il gruppo anarchico in generale viene definito come organizzazione sovversiva con la finalità di come si dice eversione di sovvertire l'ordine democratico, quindi proprio il gruppo anarchico tutto che con cui l'organizzazione trentina aveva rapporti, secondo loro viene trattato in questo modo. Qui infatti durante la conferenza a Roma che c'è stata viene proprio esplicitato che a seguito dei successi secondo loro con il terrorismo di stampo diciamo jihadista, ora il problema da affrontare sono gli anarchici e quindi che questo è il prossimo gruppo di cui si vogliono occupare e di cui vogliono risolvere il problema, diciamo.
Beh sì, del resto comunque grazie alla fantomatica minaccia jihadista sono riusciti in tutto l'Occidente a ristrutturare l'apparato sanzionatorio, certo, inquisitorio, e ovviamente una volta che si struttura quell'apparato ha poi bisogno di essere alimentato da costanti minacce. Questo lo sappiamo molto bene dagli anni 70 più o meno, che in Italia la Digos per trovare lavoro ha bisogno di inventarsi delle minacce incombenti di sovversione dell'ordine democratico. Così
sì, anche per questo loro dicono che in qualche modo l'eversione democratica si sostanzia con una, questo è grottesco, una violenza privata verso le istituzioni dello Stato, una sorta di violenza privata non effettiva ma lata, ecco, verso le istituzioni, i rappresentanti delle istituzioni, eccetera.
Eh beh sì, è proprio evidente, la democrazia traballa, siamo alle soglie della rivoluzione sociale. Va bene, a prescindere da queste allucinazioni, appuntamenti?
Allora, appuntamenti sicuramente il 2 ci sarà un presidio solidale per Giulio e Stecco a Tolmezzo alle 2 se non sbaglio, e il 3 ci sarà un presidio, cioè ci saranno dei presidi solidali in tutte le città diciamo in cui sono rinchiusi i compagni trentini e torinesi, quindi a Brescia, a Verona, a Vicenza, a Ferrara, a Torino e ne ho dimenticato qualcuno.
Tolmezzo l'avevi detto?
Sì. Tolmezzo il giorno, okay, prima, sì, esatto.
Tra l'altro c'è stato anche un bel giro questo fine settimana sotto le carceri.
Sì, ieri siamo andati a Brescia, Verona, Vicenza e siamo riusciti addirittura a vedere una compagna dalla cella, che è stato ovviamente un momento molto importante per tutti noi e per il compagno che è rinchiuso a Brescia. I detenuti ci hanno detto che ha ricevuto il nostro saluto e gli altri due sono andati un po' peggio perché non siamo riusciti a comunicare bene con i detenuti, perché il carcere di Verona in particolare è molto difficile da raggiungere, diciamo, bisogna mettersi molto lontani.
Beh, è probabile tra l'altro che nelle prossime settimane vengano trasferiti a Ferrara anche i compagni di questa inchiesta. Certo, è anche probabile che l'alta sicurezza di Ferrara raggiunga condizioni di sovraffollamento vista il concentrarsi di queste,
certo,
operazioni, quindi non è neanche,
sì,
detto che non vengano attivate altre sezioni.
Esatto.